Vieni a vedere Gesù. Uno studio condotto da Gianni Rigamonti.
Vi saluto tutti quanti in maniera affettuosa e vi auguro un buon ascolto. Ancora una volta insieme cercheremo di percorrere le strade della Palestina, seguendo Gesù e il suo gruppetto di discepoli, sempre con lo scopo di conoscere meglio Gesù, di vedere Gesù. Oggi siamo di fronte ad un episodio che ci interrogherà. Siete pronti ad ascoltare la parola di Dio in maniera attenta, un po' come hanno fatto i Tessalonicesi? Paolo, parlando di loro, disse: noi ringraziamo sempre Dio perché quando voi riceveste da noi la parola della predicazione di Dio, voi l'accettaste non come parola di uomini, ma quale essa è veramente, come parola di Dio. La predicazione, quando è fondata sulla parola di Dio e sostenuta dallo Spirito Santo, non è parola di uomini, ma parola di Dio. Leggiamo l'episodio così come ci viene raccontato da Giovanni al capitolo 12, dal versetti 1 a 11. Il titolo che abbiamo dato a questo episodio è «Spreca la tua vita per Cristo». E nel corso della lettura capirete il motivo di questo titolo.
Gesù dunque, 6 giorni prima della Pasqua, andò a Betania, dove era Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti. Qui gli offrirono una cena. Marta serviva, e Lazzaro era uno di quelli che erano a tavola con lui. Allora Maria prese una libra d'olio profumato, di nardo puro, di gran valore, unse i piedi di Gesù e glieli asciugò coi suoi capelli, e la casa fu piena del profumo dell'olio. Ma Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli, che stava per tradirlo, disse: «Perché non si è venduto quest'olio per 300 denari e non si sono dati ai poveri?» Diceva così non perché si curasse dei poveri, ma perché era ladro, e tenendo la borsa ne portava via quello che vi si metteva dentro. Gesù dunque disse: «Lasciala stare. Ella lo ha conservato per il giorno della mia sepoltura, poiché i poveri li avete sempre con voi, ma me non mi avrete sempre». Una gran folla di giudei seppe dunque che egli era lì, e ci andarono non solo a motivo di Gesù, ma anche per vedere Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti. Ma i capi dei sacerdoti deliberarono di far morire anche Lazzaro, perché a casa sua molti giudei andavano e credevano in Gesù.
Anche in questo episodio si muovono diversi personaggi. Gesù, sempre al centro del racconto, Maria, non sua madre, ma Maria, sorella di Marta e Lazzaro, Giuda e i giudei, i capi sacerdoti. Esamineremo il comportamento di ognuno di questi personaggi e faremo poi delle considerazioni. Prima di procedere, occorre soffermarci un attimo sulle note preliminari nelle quali l'Evangelista Giovanni ci porta, ci conduce proprio dentro il racconto. Le note sono queste. Gesù dunque, 6 giorni prima della Pasqua, andò a Betania, dove erano Lazzaro, che gli aveva risuscitato dai morti. Quivi gli offrirono una cena, Marta serviva e Lazzaro era uno di quelli che erano a tavola con lui. Come spesso fa l'Evangelista, introduce l'episodio con delle note, come dicevo, e queste note spesso ci aiutano proprio, sono la chiave di comprensione per capire nel giusto senso l'episodio. Innanzitutto da queste note assaporiamo il senso di storicità che Giovanni ci offre. Ciò che racconta non sono favole abilmente inventate, come afferma Pietro, ma è storia. Gesù non è vissuto in un mondo parallelo, utopico, ideale, virtuale, ma nel nostro mondo, nella nostra storia. Diffidatemi, cari, di chiunque elimini o sottovaluti il senso di storicità che i racconti biblici hanno. Prima di tutto vorrei farvi notare una cosa. Siamo al 12° capitolo dell'Evangelo, circa alla metà di questo scritto, che appunto consta di 21 capitoli. Giovanni dedica metà del suo racconto, del suo Vangelo, all'ultima settimana di vita di Gesù, metà del suo scritto, perciò, per raccontare una settimana di vita. Non è un caso, ha scritto un autore, che i Vangeli siano stati definiti racconti della passione preceduti da una lunga introduzione. Perché questa scelta? La risposta merita più spazio di quello che noi possiamo dedicargli. Diciamo solo che questa scelta è dovuta al fatto che gli eventi dell'ultima settimana di Gesù sono proprio al centro dell'esistenza di Cristo, l'esistenza terrena di Cristo, e rappresentano lo scopo principale della sua incarnazione. Per questo motivo gli evangelisti, in modo particolare Giovanni, dedicano gran parte del loro scritto. Da queste note apprendiamo che l'episodio avvenne di sabato. Infatti l'episodio che segue, che è quello che è chiamato la Domenica delle Palme, è detto il giorno dopo. La domenica era domenica, appunto, il giorno prima era sabato. Per il computo dei giorni vorrei ricordare che secondo il calendario ebraico il giorno inizia subito dopo il tramonto, non come noi dopo la notte. Oltre il periodo di tempo, ci è fatto conoscere, sempre da queste note, anche il luogo, Betania, in casa di Simone, il lebbroso. Matteo e Marco indicano. Marta, anche se non era in casa sua, serviva. Lazzaro era a tavola con Gesù e i suoi discepoli. E mentre Marta serviva, Maria... Sì. Che cosa sta facendo Maria? La diversa personalità delle due sorelle è posta ancora una volta in evidenza. Marta è colei sempre servizievole, affaccendata in tante cose. Maria, invece, è quella che spreca tempo. Sta ai piedi di Gesù ascoltando le sue parole. Questo lo apprendiamo in un altro episodio dall'Evangelista Luca. Spreca il suo tempo, dicevo, e spreca cose costose, il profumo, come in questo caso. Il profumo usato da Maria è definito dall'Evangelista di nardo schietto ed era dentro un contenitore di alabastro, così specificano Matteo e Marco. Il nardo era un'essenza odorosa proveniente dall'India e quando era schietto, sia puro, genuino, che equivale a dire anche non adulterato, aveva un notevole valore. In questa occasione il suo peso era di una libra, circa 300 grammi, perciò una quantità piuttosto rilevante, ricordo che era un'essenza. La valutazione di Giuda, infatti, era, pur essendo approssimativa, ma era molto vicina alla realtà. Giuda valuta quest'essenza ben 300 denari. Un denaro era la paga giornaliera di un operaio, perciò il valore del profumo, attenzione, il valore di questo profumo era all'incirca lo stipendio annuale di un lavoratore. Fate voi i debiti calcoli, altro che Chanel numero 5. Considerato l'alto valore del profumo, si comprende meglio la reazione di Giuda. Sono certo che nella cassa del gruppo non c'era mai stato tanto denaro. È probabile che questo profumo fosse la cosa più preziosa posseduta da Maria e che forse era parte della sua dote. Il valore e la genuinità di tale essenza rappresentano bene i sentimenti che la sorella di Marta e di Lazzaro aveva nei confronti di Gesù. L'amore che Maria aveva per Gesù era sincero, puro e per questo di grande valore. Il sentimento era contraccambiato, da sempre l'Evangelista Giovanni ci ricorda: or Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Come noteremo, esaminando appunto la risposta di Gesù, il gesto compiuto da questa donna non era rappresentativo soltanto di un forte sentimento d'amore, ma era anche intriso di una profonda fede. Maria, dice il testo, unse i piedi di Gesù e glieli asciugò con i suoi capelli, un costosissimo profumo usato per profumare dei piedi. Non è un gesto comune. Si veste quasi di straordinarietà, come è straordinario chi lo compie. Perché proprio i piedi? Perché poi asciugare i piedi con i propri capelli? Per compiere quel gesto, Maria ha dovuto letteralmente prostrarsi davanti a Gesù, come un'umile schiava davanti al suo Signore. I capelli, poi, lo sappiamo, rappresentavano e rappresentano la femminilità della donna meglio di qualsiasi altra parte del corpo, quando le donne almeno si coprivano con larghe e lunghe vesti. Con questo gesto Maria dona se stessa al Maestro. Maria, forse meglio degli altri discepoli, ha capito quale debba essere il giusto atteggiamento nei confronti di Gesù, e quello che ti spinge ai suoi piedi per imparare. Ricordate sempre l'episodio in cui Maria è ai piedi di Gesù per ascoltarlo. Quindi è quel sentimento che dicevo che ti spinge ai suoi piedi per imparare, per donare le cose più preziose e rappresentative della propria persona. E infine, sì, per adorarlo. Possiamo intravedere nel gesto di Maria anche della sincera adorazione. Amore, fede, umiltà. Solo se queste virtù sono presenti si è veri discepoli di Gesù. Il testo continua. Leggiamo: ma Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli, conosciamo tutti bene chi fosse, no? Che stava per tradirlo, disse: perché non si è venduto quest'olio per 300 denari e non si sono dati questi denari ai poveri? Diceva così, questa è una nota che fa Giovanni, diceva così non perché si curasse dei poveri, ma perché era ladro, e tenendo la borsa ne portava via quello che vi si metteva dentro. Abbiamo già accennato alla reazione di Giuda nei confronti del gesto di Maria, un gesto da lui considerato uno spreco. Prima di continuare nell'esame della sua reazione, dobbiamo rilevare una verità che è in qualche modo sconcertante. Non solo Giuda ha questa reazione. Ce la saremmo tutti aspettato da Giuda, no? Ma in Matteo e in Marco, insieme a Giuda, sono menzionati anche gli altri discepoli. Leggo da Matteo: veduto ciò i discepoli si indignarono e dissero perché questo spreco? Quest'olio si sarebbe potuto vendere caro e dare il denaro ai poveri. Leggo in Marco: alcuni indignatisi dicevano tra di loro, Perché si è fatto questo spreco d'olio? Si poteva vendere quest'olio per più di 300 denari e dargli ai poveri, ed erano irritati contro di lei, contro Maria. È probabile, mettendo insieme i vari racconti, è probabile che Giuda abbia avuto per primo questa reazione e che abbia poi trascinato con sé anche gli altri discepoli, almeno alcuni dei discepoli. Di fronte al sublime gesto di Maria, Giuda e gli altri con lui si indignano, si irritano e nascondono la loro miseria dietro un paravento di nobile sentimento. Che scandalo! Non stiamo pensando ai poveri, loro sì che ne hanno bisogno. Che cosa c'è dietro la reazione dei discepoli? Probabilmente, ripeto, alcuni, non tutti. A parte Giuda, che pensava più ai denari che al resto e che si nasconde dietro la motivazione del bisogno dei poveri, gli altri discepoli avevano probabilmente commesso un grave errore. Un discepolo di Gesù Cristo deve porsi seriamente questa domanda: chi c'è al centro della mia fede? La risposta deve essere sempre e comunque Gesù. Tutto il resto passa in secondo ordine. Questa è stata la valutazione di Maria, ma non quella dei discepoli. È vero che il Maestro stesso ci ha insegnato che chi compie un atto a favore del bisognoso è come se lo avesse fatto per lui, lo troviamo questo in Matteo 25. Ma è anche vero che la situazione storica in cui l'episodio avvenne è del tutto particolare. Gesù sarebbe stato da lì a poco arrestato, processato, flagellato, deriso, crocifisso come un delinquente. E in questa situazione il gesto di Maria assume un significato particolare e andava fatto. Vero è, in ogni caso, che il cuore del cristianesimo deve rimanere Cristo e che il resto deve essere a Lui subordinato. Niente, nemmeno l'altruistico dono di sé, come afferma appunto Paolo in una delle sue lettere, può sostituire o acquistare carattere prioritario. Il prima deve riguardare sempre Dio e il suo regno, come ha detto Gesù. E l'amore per Dio è di Dio che mi deve spingere ad amare il prossimo. L'amore per il prossimo, pur essendo simile, seguo sempre le parole di Gesù, pur essendo simile all'amore per Dio, è pur sempre secondo. Ama il Signore con tutto il tuo cuore e il prossimo tuo come te stesso. C'è differenza tra i due amori? Io direi di sì. Quello per Dio è con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente. Quello del prossimo come te stesso. Da quello che capisco, l'amore per Dio ha l'assoluta priorità. Prima Dio, con tutto ciò di cui siamo capaci. Poi il prossimo, come noi stessi. L'amore per se stessi e per il prossimo è sottoposto all'amore per Dio. Questa è la logica della fede, la logica della agape. Voi sapete che due dei discepoli di Cristo si macchiarono di un gesto orribile. Giuda ha tradito Gesù, Pietro lo ha rinnegato, lo vedremo in modo particolare in una prossima puntata. I due gesti più o meno si equivalgono, anche se le conseguenze sono drammaticamente diverse. Perché Giuda tradì e Pietro rinnegò? Semplice. Hanno ragionato secondo schemi e parametri umani. Ricordate l'episodio in cui Gesù parla della sua morte imminente? Quale fu la reazione di Pietro? Che questo non ti accada mai! Era sincero, certo! Era persino pronto a morire per il Maestro. C'è qualche cosa di più grande di questo? C'è qualche cosa di più grande di dare i propri averi, la propria vita per il prossimo? Eppure, ricordando sempre Paolo, nel suo inno all'amore, dice che tutto questo è nulla, un cembalo risonante o uno squillante cembalo. Perché? Perché è al di fuori dell'amore. Ma di quale amore si tratta? Dell'agape. Dell'amore per eccellenza, questo tipo di amore particolare, peculiare, l'amore che nasce dalla fede e l'amore che nasce come risposta all'amore. solo se riusciamo a entrare nella stessa logica che ha spinto Maria a sprecare ciò che aveva di più prezioso, noi ragioneremo con la mente di Cristo. Non possiamo però far passare in secondo piano il giudizio di Giovanni su Giuda. Diceva così perché, non perché si curasse dei poveri, ma perché era ladro. Giuda, anche in questa occasione, ha indossato la maschera pia per nascondere le sue vere convinzioni e intenzioni. Il termine ipocrisia deriva da un termine greco, ipocrisia, che originariamente indicava l'arte di recitare, di simulare. Nel teatro greco, infatti, gli autori mettevano una maschera adeguata al sentimento che dovevano recitare, che dovevano simulare. Con il passare del tempo, il termine ha acquisito il peculiare significato di simulazione di buoni sentimenti. I farisei, secondo il giudizio di Gesù, erano maestri di ipocrisia, gente di pochi scrupoli che si fingeva pia religiosa. Naturalmente non tutti erano così, ma una buona parte sicuramente sì. Anche Giuda, pur non essendo un fariseo, era maestro nel simulare sentimenti pii, mentre nel suo cuore c'era ben altro. Ciò che mi sorprende e mi rattrista è constatare quanto l'ambiente religioso sia favorevole a questo deleterio atteggiamento. Perché? Forse perché l'ambiente religioso è come miele per le api, per la gente che vuole potere e gloria? Può darsi. Forse perché si guarda più a quello che l'uomo può fare più di quello che Dio può fare? Forse perché c'è la tendenza ad apparire più pii spirituali di quanto siamo? I motivi sono sicuramente tanti, ma il risultato è sempre lo stesso. Gesù disse: lasciatela stare. Ella ha conservato per il giorno della mia sepoltura, perché i poveri li avrete sempre con voi, ma me non mi avrete sempre. Gesù risponde alle proteste dei discepoli e difende Maria. La sua risposta è duplice. Mette prima in luce l'aspetto profetico del gesto di Maria e in secondo luogo risponde alla provocazione di Giuda. Gesù rimprovera chi ha gridato allo scandalo. No, Maria ha fatto la cosa giusta. Matteo e Marco si riportano alla frase di Gesù in questo modo: ha fatto una buona azione verso di me. Maria, che spreca il suo tempo, che spreca una cosa di alto valore, ha fatto una cosa buona. Maria, la sprecona, ha dalla sua parte Gesù, il Maestro e Signore. Perché? Dice il testo: ella lo ha conservato per il giorno della mia sepoltura, ha anticipato l'unzione del mio corpo per la sepoltura, dice Matteo. Con il suo gesto Maria ha capito qualche cosa di importante: che il Messia non poteva essere il trionfatore, colui che avrebbe messo ordine politico tra il popolo di Dio. Maria avverte che la croce è vicina, che è per questo che Gesù è venuto. Ella comprende che il Maestro è venuto per sprecare la sua preziosa vita per coloro che ama. Che cosa c'è di più sprecato di dare la propria vita per gli empi, come dice Paolo? Quante volte abbiamo detto: a fare del bene agli asini si ricevono calci? E in questo modo abbiamo implicitamente affermato che a fare del bene a chi non lo merita è uno spreco. Bene. Gesù ha commesso il più grosso spreco che si sia mai potuto fare. Gesù ha fatto del bene a milioni di asini e continua a farlo. Proprio per questo motivo il suo è vero amore, è agape. Maria ha capito prima degli altri e si comporta in maniera diversa. Maria è entrata nella logica della fede, che è questa: ciò che hai di più caro, offrilo a Gesù. Non è mai sprecato. Il credente è colui che si rende conto di quanto sia costato a Gesù il suo amore per noi, e colui che sa onorarlo con il dono della propria vita. Lo confesso, quante volte è nato il dubbio in me di questo tipo: ma la mia vita donata al servizio di Dio non sarà stata uno spreco? Quante cose avrei potuto fare che non ho fatto? Quante cose avrei potuto avere che non ho mai avuto? Quante volte mi è stato suggerito che forse avrei potuto fare altro, di più concreto, di più visibile, di più utile. Ho sprecato la mia vita, donandola a Dio. Questi dubbi sono sorti nel momento stesso che ho cessato di essere pazzo, secondo la Bibbia. Quando ho lasciato la logica della fede, sono entrata in quella dell'utilitarismo, del pragmatismo. È la logica umana, la logica del profitto, della convenienza. Teniamo presente la frase di Giuda. Perché si è fatto questo spreco d'olio? Si poteva vendere quest'olio per più di 300 denari e darle ai poveri, ed erano irritati contro di lei. È perfettamente logico, ma non è la logica di Cristo. Ci risentiamo la prossima volta. Un caro saluto a tutti.